Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, siamo qui, Palla in Tribuna. Ci siamo sempre e ci siamo anche oggi. Allora vi do subito il nostro numero, anche se tanti di voi l'hanno già memorizzato alla grande, che è il 333-920-0170. A volte mi sbaglio, poi magari leggo il mio di numero che assomiglia tanto. Ecco, no, se ne sentite uno diverso non è quello per i messaggi. 333-920-0170. Il calciatore del mese di settembre per l'Associazione Italiana Calciatori è, che dire, assolutamente, perché il Serie B è naturalmente, però riconoscimento per l'ex giocatore del Parma. Abbiamo un sacco di ospiti quest'oggi, possiamo già chiamare il primo tra pochissimo, sarà Francesco Monaco che ci aiuterà a leggere un po' questo turno, la prossima sfida del Parma. Francesco è sicuramente uno dei più grossi intenditori di Serie B, conosce davvero tanto di questo campionato e ci aiuterà a capire anche cosa potrebbe cambiare il Pisa. Io ho dato un'occhiata alle formazioni pre e dopo l'avvento, il ritorno di D'Angelo, qualcosina ha cambiato, è tornato un po' ai suoi uomini, una formazione più italiana, non del tutto, però ha messo a posto a partire dalla difesa un pochino la squadra. Ho già un messaggio, mi scrive Rino che ha visto Grey's Anatomy e c'è uno a cui assomiglia, si chiama John Carter, io non l'ho mai visto. Ci guarderò però e ti ringrazio Rino, in ogni caso spero che non sia un soggetto borderline. Abbiamo Francesco Monaco, ciao Francesco.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Io ti ho presentato come uno dei più grossi specialisti del campionato di B nella conoscenza delle squadre e dei singoli, creando quindi un'aspettativa clamorosa intorno...
Forse del mio condominio, dai, non siamo così assolutisti. Mi piace seguire il campionato di Serie B perché il Parma gioca in Serie B, se no se il Parma giocasse in Serie A o in Serie C io non saprei nulla della B. Cioè, mi piace conoscere il gioco, le squadre, gli avversari della Serie B, tra l'altro anche piuttosto interessante perché scopri molti giocatori, sì. Giocatori giovani, insomma ci sono già gli emergenti del... I cambiaghi, gli Zanimacchia di quest'anno stanno già venendo fuori, ancora si parla poco di loro, però insomma tutte le squadre più o meno hanno dei giovani interessanti, forse un po' meno dell'anno scorso quanto a quantità perché si sono ridotti un po' i prestiti, però insomma ragazzi molto in gamba ce ne sono.
Guarda, io sono d'accordo su questo, per informarsi. Anche perché secondo me se l'anno scorso, ma lo dico anche quest'anno, però in particolare l'anno scorso, ci si fosse guardati attorno un po' di più, soprattutto la piazza, avrebbe capito che il Parma non aveva questa rosa per uccidere il campionato e a mio avviso più ci si informa sulle altre rose e più si capisce che è una rosa di livello quella del Parma, però ci sono buoni giocatori e soprattutto gente fatta per questo campionato in tante altre squadre. Ecco.
Infatti, e poi soprattutto... Mentre da parte, sì, se poi ti riferisci magari a questa specie di pesca a strascico di giovani provenienti dai vari campionati che sta...
Sì, anche lo snobismo un po' della piazza, che non conosce un nome di un'altra squadra, allora ritiene che il Parma abbia una squadra molto più forte. No? L'anno scorso ho visto questa dinamica.
Esatto, adesso sì, ecco, su questo hai effettivamente ragione. Se io non t'ho mai sentito nominare vuol dire che non sei nessuno. È proprio perché io non t'ho mai sentito nominare che tu probabilmente sei qualcuno, nel senso che lo diventerai. Certo. Cioè, il discorso della Serie B io lo lego sempre alla fame, alla voglia di emergere. Cioè il giocatore che ha fame prima o poi in Serie A ci arriva attraverso il mercato, se non con la squadra in cui milita, però ci mette sempre qualcosa in più e il suo talento viene fuori. Il giocatore che invece la Serie A magari non ci arriva, la annusa di strisce un anno poi torna subito giù, è comunque un giocatore cosiddetto di categoria che sa qual è il suo ruolo e in una squadra dove tutto funziona dà il suo contributo, magari in una squadra dove poco funziona, che poi siamo sempre lì, la chimica la fa il cosiddetto spogliatoio, il cosiddetto sì. Gruppo, però non ci sono giocatori balordi in partenza e che tu praticamente se prendi questi giocatori non vai da nessuna parte, così come giustamente hai detto tu non ci sono giocatori che ti spaccano la partita, cioè ci sono, ma devono essere sempre messi in condizione di poterlo fare dalla squadra in cui giocano.
Eh sì, stavo guardando un pochino come si sta sviluppando invece la cosa in casa Pisa, perché secondo me D'Angelo, una delle prime cose che cercherà di mettere a posto è la difesa, visto che ha preso un sacco di gol. Il Pisa, come diciamo nel servizio oggi del TG Sport, è la seconda difesa più battuta del campionato, mentre l'anno scorso, soprattutto nel giorno di andata, non prendeva gol neanche.
Avevano questa bellissima coppia, bellissima per carità, sulla carta normalissima, coppia centrale, Le Verbe Caracciolo, e D'Angelo non li cambiava praticamente mai, tranne ovviamente quando poteva esserci un infortunio, una squalifica, però giocavano sempre loro due con Birindelli e Beruato ai lati, ed era una gran bella difesa, solida, affidabile e giovane. Di quei quattro è rimasto solo Beruato. Caracciolo c'è ancora, però non gioca titolare, non so cosa abbia di preciso. Hanno preso Barba, che è un altro buon centrale.
Sì, per la B assolutamente.
Cadestrelli comunque, insomma, è di quegli altri giocatori un po' in rampa di lancio, però probabilmente non avendo potuto cominciare lui dall'inizio, quest'anno ci metterà un po' prima di poter dire riecco il mio Pisa.
Sì. Ritengo che sia una partita molto insidiosa per il Parma, e iniziamo a entrare in casa crociata, perché Pecchia non ha la panchina lunga, non dovrebbe averla, contro il Pisa, appunto, perché oltre a tutti gli infortunati che ci sono, che ricapitolo, Buffon, Camarà, Mikaela, Cobaut, Romagnoli è in fortissimo dubbio, non sarebbe neanche in dubbio, sarebbe out se non fosse che veramente la rosa è cortina, e Tutino che non sta bene, stesso discorso anche per lui secondo me.
E Bernabé anche l'hai citato.
Bernabé, scusami, ecco, ma che non l'hai praticamente mai avuto quest'anno.
No, le poche partite che ha giocato si diceva non ha ancora convinto, probabilmente non gioca nel suo ruolo, poi ci sono stati questi contrattempi, questo problemino, questa infiammazione muscolare, non so se si chiama miosite o qualcosa, e è veramente un peccato, perché siamo sempre lì, uno, due, te li puoi anche permettere, nel senso che comunque si gioca in 11, Pecchia ama ruotare i giocatori, però quando cominciano a essere 6 e tutti di primo livello come nelle gerarchie, o perché li sono dall'inizio, perché li stanno diventando come Camarà, cominciano a essere tanti, effettivamente è una cosa piuttosto fastidiosa.
Sì. Allora Rino ci dice: dal Pisa avrei comprato quel Moretto alto 2 metri che gioca a centrocampo, credo sia Touré, credo che si riferisca a lui, che tra l'altro ha fatto gol a Perugia nell'ultimo turno, un giocatore che ha una fisicità e anche tecnica importante.
Sì, che tra l'altro ha le gambe lunghe, nel senso che io me lo ricordo soprattutto il giorno d'andata, era dappertutto, era un recuperatore di palloni.
Campo pesantissimo sotto la pioggia, gran partita. Sì,
sì, era veramente un gran bel giocatore. Poi però nel girone di ritorno aveva pagato Dazio. È andato in gol di recente, quindi probabilmente adesso sta bene. Sono d'accordo con il tuo radioascoltatore, perché effettivamente è un gran bel giocatore. E anch'io forse un giocatore dovessi toglierli, penserei a lui, salvo poi quell'altro che fa sempre gol solo col Parma.
Ecco, non lo nominiamo neanche Gliotti.
No, infatti, ho detto, esatto.
Se giocasse contro il Parma sarebbe probabilmente nel Manchester City, ecco.
Sì,
probabilmente.
Esatto. E, insomma, ormai avremmo dovuto imparare a conoscerlo, quindi mi auguro che quantomeno su azione, visto che batte anche i rigori, quantomeno su azione lo si riesca a limitare un po'.
Allora, qui c'è Ampo60 che ti scrive a te, Francesco, mitico Francesco Monaco, diciamo che lo preferisco come esperto musicale, intanto mettiamo questa da questa parte, ma anche di calcio è ferrato, ha sempre dato dritte su giocatori che al Parma farebbero comodo, sono curioso di come è imposta la partita Pecchia a Pisa. Questo Ampo60, la domanda però la giro là inoltre a te.
Sì, io ringrazio moltissimo Ampo60 sul fatto dei giocatori che propongono, venuti in mente l'ultima volta che ci siamo sentiti a mercato ancora aperto, avevo fatto il nome di Dariva, che poi è andato al Como la prima partita che ha giocato, 2 ammonizioni in 5 minuti, espulso, vabbè, quindi non è che poi sia così Ma come è imposta la partita Pecchia? Secondo me anche lì ci sarà un esterno un po' più di sostanza, se sta bene io mi aspetto Ansaldi, e l'altro esterno a questo punto è naturale, visto anche le assenze, che sia Mann, quindi sì, un po' più offensivo. E io mi aspetto loro due sulle fasce, ma soprattutto mi aspetto una squadra che un po' come Ascoli prende in mano il gioco, cioè rubare il tempo alla squadra di casa, che parte con l'idea di essere un po' aggressiva, e invece tu sei più aggressivo di loro e li metti sotto all'inizio, e poi dopo quello che succede succede, però intanto parti meglio tu. Ecco, io penso che Pecchia provi a fare qualcosa del genere. Sul discorso dei cambi preventivati, è chiaro che con la panchina corta, come hai detto tu, diventa più difficile programmare, sì, che fai già un cambio alla fine del primo tempo. Lo farà magari, però bisogna vedere in quale reparto. Io, ecco, mi aspetto una squadra che parta bene. Poi dopo il risultato...
Dici poco, però effettivamente il Parma, guardavo l'altro giorno, ormai sono statistiche di tutti i tipi, male non è mai partito quest'anno in generale, anzi meglio i primi tempi dei secondi, dove ha lasciato per stare a qualche punto. Se giocasse solo 45 minuti avrebbe davanti per un punto solo la Regina.
Esatto, poi se non sbaglio ha segnato molti più gol nel primo tempo, sì, che nel secondo. Quindi,
secondo te è testa o è fisico?
È più testa, secondo me in questo periodo, cioè dovrebbero fisicamente, quelli che non hanno infortuni dovrebbero essere da un punto di vista della condizione, non dico ottimale, ma tutti a un bel 90%, quindi la testa fa moltissimo. Il discorso del fisico può valere per i giocatori un po' più in ritardo, e io mi aspetto dal punto di vista proprio della testa uno sblocco clamoroso del numero 10, che obiettivamente di tutte le cose positive per adesso stanno superando quelle negative, lo dice anche la classifica, sì, però il nostro numero 10, al di là del fatto che non abbia ancora segnato, è vero, ha preso due pali clamorosi, però vorrei vederlo un po' più al centro del gioco. Ecco, sì, mi fa piacere che si sviluppino delle buone trame anche senza di lui, cioè il rigore sull'asse del Prato Camarà, però sì, a parte che c'entrava anche lui in un tocco, insomma, lo vedo ancora non il basket dell'anno, sì, scorso, francamente a questo punto del campionato mi aspetterei che si rimboccasse un po' le maniche.
Allora, Rino scrive: bravo Monaco, importante che entrino in campo con la voglia di vincere. Oggi è un tripudio, un'ovazione per le tue considerazioni. E poi metta chi vuole che vanno tutti bene. Beh, insomma, tutti no, Rino. Adesso c'è qualcuno che è più avanti o più indietro.
Qualcuno più avanti o qualcuno più indietro. Ha fatto un buon lavoro quello della cosiddetta rotazione, anche magari certi cambi, sì, che abbiamo capito poco, perché ha voluto comunque mettere tutti nella condizione di essere pronti quando c'era bisogno. L'esempio più eclatante secondo me è stato con Renault, che a Pisa non ci sarà per squalifica, però insomma la prima volta che l'abbiamo visto in campo ha detto: beh, è possibile che ci fosse bisogno di fargli giocare così tanti minuti? Poi in realtà abbiamo visto che è un bel cavallo da un certo punto di vista. Adesso c'ha Osorio, che è rimasto indietro in questa graduatoria, e poi bisogna aspettare il carpentiere, che sabato mi sono tolto così una soddisfazione molto particolare di essere tornato a vedere una partita dalla curva dopo tanti anni, e ho avuto i giocatori del Parma vengono a scaldarsi da quella parte lì. Ho visto Charpentier, è veramente una montagna. Adesso poi non so se ha bisogno di lasciare ancora qualche chilo, la sua struttura fisica è quella. Questo veramente è una montagna che ti sposta due uomini con un passo, cioè è veramente dal punto di vista fisico impressionante.
Francesco,
sembra davvero un pugile. Quindi non vedo l'ora di vederlo in campo.
Chi diceva che non era pronto quando è arrivato c'è andato vicino, perché secondo me titolare lo vedremo forse in Coppa Italia col Bari quando saremo oltre metà ottobre.
Sì, beh, non manca moltissimo, perché comunque ci sono due partite di campionato ancora, credo, e poi sì, c'è la partita di Coppa Italia col Bari. Io mi aspetto un'apparizione di 5-10 minuti, anche o se non già a Pisa. Magari
prima o poi sì.
È un tipo di giocatore di cui tutte le squadre hanno bisogno, è anche un tipo di giocatore che siamo poco abituati a vedere a Parma, il centravanti così strutturato. I pochi che sono passati di qui ultimamente non hanno fatto molto bene, però io sono veramente curioso di vedere questo ragazzo, perché ha una fisicità impressionante.
Francesco, grazie per essere stato con noi, sei libero,
grazie a voi.
Puoi partire
a voi.
Verso
grazie,
Pisa, ciao. Diciamo verso Pisa, anche se sappiamo che non vai.
No, che non ci vado, esatto. La guardo in televisione perché sarò già tornato indietro di questo giretto. Non prevedo di arrivare fino lì, anche se mi ricordo una trasferta 1-1 in Serie C, si va indietro nella notte dei tempi.
Con grande invidia ti salutiamo.
Figurati, grazie a voi, ciao ciao.
Ciao ciao, allora ci scrivono il carpentiere, a me sembra Adriano, speriamo non ami la birra. Ma forse come aspetto estetico, ecco, come giocatore mi sembra che sia molto lontano, ma non per gli apici che ha raggiunto Adriano, ma come tipo di gioco, però un pochino si somigliano, ecco. Allora saluto il nostro amico Luca, e come sempre partecipe della trasmissione. Mi permetto un consiglio: se avete tempo, almeno prima di domenica fate un giro, ma anche la settimana prossima, dalle parti del nostro Appennino, perché sono dei colori stupendi, perché ho avuto la possibilità di vedere il Lago Santo in questi giorni. È veramente una magia di colori d'autunno, quindi se avete qualche ora da spendere così vicino alla città, fatelo. Una piccola parentesi, e tra poco avremo un ospite speciale in linea con noi, direttamente in collegamento da Pisa. Vediamo se riusciamo a metterci in contatto. Facciamo così. Ci prendiamo una pausa, andiamo in pubblicità e cerchiamo di sintonizzarci. Tanto abbiamo così tanti ospiti che possiamo anche alternarli ai nostri microfoni. Piccola pausa, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna. Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza, per trasformare le vostre pellicce in capi attuali, con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Ci scrivono di nuovo in onda, Palla in Tribuna, Radio Parma. Ansaldi un po' di minuti li può fare, chiede Fabrizio. Sì, un po' di minuti, secondo me sì. C'è da capire, c'è il caso che gli tocchi giocare a titolare o cambiare un pochino il modulo, qualcosa del genere. A Pecchia potrebbe anche iniziare dal primo minuto. Staremo a vedere. Sicuramente il tema Toto Formazione è uno dei tanti in scaletta questa sera, perché su 12 TV Parma c'è calcio e calcio. Con noi adesso c'è Giuseppe Milano. Ciao Beppe.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio agli amici di Radio Parma. Sì, il tema della capire la formazione, capire come giocare al Parma contro il Pisa sarà uno dei temi più interessanti di questa sera, ve lo speriamo.
Allora, un menù ricco come sempre, anche perché insomma a meno di 48 ore dalla partita Pisa-Parma diventa l'evento sportivo del weekend, quindi c'è grande attenzione, perché insomma due vittorie consecutive. Non aggiungiamo altro, però il Parma adesso è lì davanti e non ci capitava da un po' di affrontare, analizzare una squadra in questa posizione di classifica.
Assolutamente sì, lo hanno capito i tifosi che insomma hanno accolto in massa l'invito a seguire il Parma per questa partita. E cercheremo questa sera di capire se insomma quello che ci ha regalato il Parma in queste ultime due partite potrà essere confermato contro il Pisa. Una sfida complessa, valori, situazioni, ambiti diversi rispetto allo scorso anno, ma resta una sfida molto, molto interessante e molto seguita, anche perché ovviamente sappiamo bene come la sente la dirigenza pisana. Cercheremo di analizzare quindi tutti questi aspetti partendo dalla, cerchiamo sempre un tema principale. Il primo tema è Vasquez, capire questo giocatore che sviluppo potrebbe avere nella formazione del Parma, se è lo stesso Vasquez dello scorso anno e se il Parma di quest'anno di Pecchia può fare a meno anche di Vasquez. Fuori classe gli uomini geni li vorremmo sempre avere in campo, ma bisogna tener conto anche di quelle che sono le situazioni. Questo è il primo tema, poi la formazione del Parma probabile, come giocherà il Pisa, perché insomma c'è da capire anche come si schiererà la formazione avversaria. Ne parleremo chiaramente con Luca Ampollini, Francesca Mercadanti, con noi ci sarà Hisham Miftah, attaccante bomber di razza, allenatore, adesso allena la formazione femminile del Felino, a dimostrazione di come ci sia interesse per il mondo femminile nel calcio. Miftah ha fatto questa scelta quest'anno, e poi avremo anche la voce dei tifosi, Giorgio Iotti, uno del centro di coordinamento, che insomma a questa trasferta so che tiene in modo particolare.
Allora, ti saluta il nostro amico Luca dell'ex Polleria, che conosci tanto bene, ci tiene tanto a mandarti un saluto in diretta, e noi diligentemente ovviamente ti riportiamo.
Grazie Luca, sempre presente a Palla in Tribuna, da sempre,
forse è l'ascoltatore con più presenza, ecco, contiamo quelle dei giocatori, dobbiamo iniziare a contare anche quelle degli ascoltatori, lui con Rino forse sono i più presenti. Ti chiedo, poi ci sarà spazio, immagino, visto che c'è Luca Ampollini in studio, per qualche flash di mercato. So che continua a monitorare, è lontano ma non più lontanissimo gennaio.
Non è lontanissimo, faremo oggi un discorso di cercare di comprendere, al di là dei nomi, perché siamo ovviamente lontanissimi, capire che ritocchi si possono fare a gennaio. Sarà un mercato totalmente diverso da quello dello scorso anno. Non è un mercato d'emergenza per il Parma, anche se alcuni infortuni, alcune difficoltà che si sono evidenziate in questo periodo, vedremo, cominceremo a capire dove, e questo lo chiederemo anche agli amici da casa, capire dove il Parma dovrebbe andare a puntare. Forse è scontato, sapendo come i tifosi sempre hanno battuto sul reparto centrale del campo, ma stasera cercheremo di capire se questo davvero continua a essere il reparto dove abbiamo più difficoltà. Non lo so, staremo a vedere.
Grazie Giuseppe, stasera c'è calcio e calcio alle 21, 12 TV Parma. Ciao Beppe.
Grazie a tutti.
Allora, così abbiamo fatto un po' la formazione, se per Pecchia è più complesso disegnare la formazione del Parma in vista della partita di Pisa, questa è la formazione già decisa, annunciata per quanto riguarda calcio e calcio. Vedo che in tanti continuate a scriversi, tra questi c'è Angelo Manfredini. Sabato a Pisa il Parma ha bisogno di noi, andiamoci in tanti, solo e sempre forza Parma. Allora, avevo un numero, 400 i biglietti venduti per la trasferta di Pisa, sono 400 per i tifosi del Parma. Allora, il meteo è favorevole, adesso incrociate le dita, però insomma, soprattutto per quanto riguarda la prima parte della giornata, almeno qui a Parma è buono, dovrei rivedere il meteo su Pisa, però La meta è bella, come città, è una buona gita. La partita promette tanto, c'è una discreta rivalità con i pisani, può essere davvero un'occasione buona per andare in trasferta col Parma. Angelo Manfredini ci ricorda appunto. Allora, visto che Angelo mi sta scrivendo, ricordami come si fa a venire via anche col centro di coordinamento. So che in tanti andranno via anche per conto loro, visto anche la distanza, insomma, non impossibile. Visto che siamo in onda, Angelo, e vedo che sei lì che ci segui via WhatsApp, scrivimi tutto quello che c'è bisogno qui. Ah, 510 biglietti, ma saremo di più, ci scrive Angelo. Allora, Angelo, per adesso 1000, secondo me, diventa complicato. Però se vogliamo incrementare, dammi anche alcuni estremi per chi vuole viaggiare in pullman con il centro di coordinamento, così tanto facciamo in tempo. E qui ci sottolinea Michele appunto i 400 biglietti, che adesso sono 510. L'entusiasmo sembra tornato alle stelle, si può battere il record stagionale di presenti in trasferta finora rappresentato dai 654 presenti a Marassi nella sfida col Genoa. Avanti crociati tutti a Pisa, sale la febbre del Palma, ma la febbre positiva, quella attorno alla squadra. Qui c'è un messaggio molto simpatico. Ha preso il biglietto online Andrea, che si scrive: sabato sarò a Pisa, la mia prima trasferta alla soglia dei 40 anni. Grandissimo Andrea. Vabbè, ma ci sta, ma può essere bello. Sì, Luca, ti ho salutato Giuseppe, assolutamente, tra le righe ci scrive. Allora, Angelo Manfredini, andiamo in diretta con le istruzioni per la trasferta, poi andiamo dal prossimo ospite. Li stiamo alternando anche un po' mischiando i temi. Allora, centro di coordinamento, soci spendono 30, under 16 20, altri 40, prenotazioni al Tardini, alla sede del centro di coordinamento, anche oggi fino alle 19, si parte sabato alle 10 dal Tardini, quindi come orari molto accessibili, Pisa è assolutamente vicina. Chiudiamo per un attimo il capitolo calcio, andiamo ai campi in terra rossa di Mariano del Tennis Club Parma, perché si stanno giocando gli internazionali di tennis città di Parma, ovvero il Challenger 125 ATP, che sta entrando nel vivo, si sta passando dai sedicesimi agli ottavi, anzi se qualcuno no passiamo quasi ai quarti, siamo già agli ottavi e sentiamo cosa ci racconta Vittorio Rotolo, che li segue per la Gazzetta di Parma. Ciao Vittorio.
Ciao Marco, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, dicevi bene, ormai siamo a ridosso dei quarti, oggi si completa il secondo turno e domani appunto si entra, per così dire, nel vivo, i migliori otto. Ci sono buone notizie per quanto riguarda gli italiani, ne abbiamo parlato questa mattina sulla nostra Gazzetta di Parma con Andrea Vavassori e Gianluca Magher, che sono già qualificati. Attenzione però, perché facendo tutti i dovuti scongiuri del caso potrebbe esserci anche un altro azzurro, Gianmarco Moroni, che ha usufruito di una wild card per l'ingresso al tabellone principale, che quest'oggi, non prima delle 17, previsto l'inizio dell'incontro, affronterà l'ungherese Mate Valkuz, che è un numero 281 della classifica ATP ed è proveniente dalle qualificazioni. Quindi insomma, la pattuglia azzurra in vista dei quarti di finale di domani potrebbe assolutamente aumentare, incrementarsi. Tra l'altro c'è un Vavassori in grandissime condizioni, il piemontese soprannominato Wave, Onda, ed è davvero, sembra un'onda travolgente quella che sta in qualche modo invadendo Mariano. Vavassori, che al primo turno aveva sconfitto la testa di serie numero 3 del tabellone, Thomas Martin Echeverri, l'argentino, ieri ha superato Stefano Travaglia al terzo set, ma con un terzo set davvero sontuoso, e adesso affronterà lo slovacco Josef Kovalic. Più difficile sì, invece l'impegno di Magher, che affronterà invece la testa di serie numero 2 del tabellone, Dusan Lajovic,
che secondo alcuni poi è il vero favorito per come gioca, per come è aggressivo. Insomma, sentivo chiacchierare a bordo campo un po' attorno a questo giocatore serbo, se non sbaglio.
Esattamente, un tennista molto solido.
Molto, molto interessante la fase finale, insomma le maglie si vanno restringendo, spettacolo assicurato ormai da 10 giorni sui campi in terra rossa, con gli italiani protagonisti, come invece non era avvenuto tanto nella parte femminile del tabellone la settimana scorsa. E pian pianino insomma prosegue il programma. Allora, domani i quarti di finale, sabato le semifinali e domenica, mal tempo permettendo, la finale, giusto?
Sì, esatto, il programma è questo. Tra l'altro, sì, ricordavi bene che c'è un grande spettacolo e soprattutto anche tante sorprese. Lo abbiamo visto la scorsa settimana con Maher Sharif, l'egiziana che ha vinto il torneo battendo in finale la strafavorita della vigilia, che era Maria Sakkari. Tra l'altro Sharif era reduce da una semifinale finita 2 ore prima di entrare in campo per la finale, durata quasi 3 ore, è riuscita ad avere ragione in maniera anche abbastanza veloce di Sakkari. Ecco, questo per dire che il livello del torneo è abbastanza equilibrato, anche se naturalmente le teste di serie, tu ricordavi Lajovic, ma c'è anche Karbayes Baenia, sì, che è la testa di serie numero uno e che per adesso è in campo contro Zekic. Diciamo che qualche sorpresa ci potrebbe stare e noi ci auguriamo un po' che possano essere a tinte azzurre.
Assolutamente, assolutamente. Questo quindi il quadro dei match che la Gazzetta di Parma con Vittorio Rotolo seguirà anche in questi giorni. Naturalmente c'è la possibilità anche di comprare i biglietti per andare a vedere le partite pian piano con le giornate che passano. Poi insomma è praticamente estate, si vanno anche riempiendo un po' le tribune. Molto bello lo spettacolo nella finale di sabato scorso, appunto, della parte femminile.
Sì, è stato davvero molto bello, sono state una finale davvero molto partecipata e partecipata anche tutto il giorno, nel senso che al mattino e primo pomeriggio si erano giocate le semifinali e si è vista una bella cornice di pubblico. Poi tra l'altro ci sono anche gli inviti per i ragazzi delle scuole tennis, quindi abbiamo visto anche tanti giovani e tante famiglie sugli spalti. Davvero quella di MES Tennis Events è davvero un'organizzazione impeccabile, devo dire, sotto tutti i punti di vista, per 2 settimane di grande tennis che io mi auguro possano essere ripetute anche in futuro. Non è semplice, perché avere un WTA 250 femminile e un ATP Challenger 125 naturalmente è impegnativo anche sotto il profilo dei costi, però qui abbiamo tutti i requisiti necessari, a cominciare appunto dai campi di Mariano, che è una struttura, è un vero gioiello.
Grazie Vittorio per essere stato qui con noi. Magari ci risentiamo anche nei prossimi giorni verso la fase finale o per un commento post. Grazie Vittorio Rotolo, Gazzetta di Parma.
Grazie Marco, un saluto a tutti, buona giornata.
Allora, qui arrivano un po' di messaggi e torniamo in ottica calcio. Stiamo cercando di metterci in collegamento con il prossimo ospite per parlare di Pisa-Parma. Allora, questo è un messaggio di Lorenzo. Prima, parlando del calo del Parma nel secondo tempo delle partite, hai fatto la domanda: calo fisico o mentale? Io direi riserve non adeguate ai titolari. Dopo i cambi cambia anche la partita. A proposito di mercato, buona giornata Lorenzo. Bravo Lorenzo, è vero, c'è anche questo aspetto, una variabile in più. Prima ho fatto una domanda un po' limitata, la condivido perché il livello dei cambi non è sullo stesso piano, però... La parabola di Tutino mi va un pochino in una direzione opposta, nel senso che Tutino da subentrante ha combinato davvero poco, però da titolare invece ha giocato con profitto. Quindi vuol dire che le qualità del giocatore teoricamente ci sono, però probabilmente c'è qualcosa che non è riuscito a dare entrando. Allora torno un po' di più al discorso psicologico, perché secondo me il Parma ha qualche retaggio del passato nel tener chiuse o nel chiudere le partite. Quella che poi è una cosa molto teorica, quindi di fatto non esiste, però l'abitudine a vincere dopo gli ultimi 2 anni in casa Parma, secondo me, è ancora un pochino debole, ecco, da questo punto di vista. Il caso di Tutino, il caso di Camarà, lo stesso discorso, anche se è subentrato forse meno rispetto al compagno di squadra. Vedremo, sarà molto importante che il Parma sappia tenere, perché poi... Tutte le squadre vincenti di tutti i campionati sono quelle poi che ci sono alla fine, che fanno i gol nei minuti di recupero, nei minuti finali. Insomma, quante partite avete visto vincere la Juventus nei minuti finali, quando vinceva di più, ecco, diciamo così. Quindi, o altre squadre, insomma, la Lazio, un'altra squadra, faceva un sacco di punti nei minuti di recupero. Questo è una considerazione che lasciano un po' il tempo che trovano, però secondo me potrebbe essere un argomento su cui discutere in casa Parma. Allora, questo è un altro messaggio, questo Roberto. Volevo fare una domanda, ma le caratteristiche dei giocatori del Parma sono simili ai giocatori della Cremonese della scorsa stagione per poter giocare nello stesso modo, Io ho grossi dubbi, speriamo che Pecchia possa trovare la quadra giusta, vedremo alla lunga se riuscirà a trovare il modo. È una, un'analisi, uno spunto molto interessante, perché effettivamente ci sono caratteristiche diverse. Un giocatore come Vasquez, la Cremonese nel bene o in minor percentuale nel male non lo aveva, aveva giocatori diciamo un po' più universali secondo me, anche come collocazione sulla linea delle mezze punte o davanti la difesa, aveva più corsa secondo me, il Parma forse ha più qualità, che rimangono anche un pochino teoriche dal punto di vista balistico, dal punto di vista tecnico, però dal punto di vista dinamico era diversa la Cremonese. Poi staremo a vedere, la bravura di un allenatore è anche quella di saper fare un piatto buono con degli ingredienti diversi e soprattutto lo stesso tipo di piatto, magari, che vuol dire Serie A, oppure andarci molto molto vicino. Staremo a vedere, è uno dei temi sicuramente della stagione dei crociati, quello di interpretare questi momenti. Tra poco parleremo anche di volley, perché inizia la stagione della Wimor Energy Parma, che parte col campionato di Serie A, il campionato di A3. Vedo che arriva un altro messaggio, lo andiamo a leggerlo tra pochissimo. Una stagione che andremo ad analizzare, a presentare. Si parte dalla partita contro Garlasco, quindi tra pochino andiamo a parlare anche di questo. Però prima vi vado a leggere il messaggio che è di Marco, un altro degli ascoltatori più fedeli a Palla in Tribuna. Confermo la sua opinione: dopo la scoppola con la Ternana, bene l'entusiasmo, ma teniamo i piedi per terra, vedi la traversa del Frosinone a fine gara. Sì, secondo me sì, nel senso che poi noi siamo troppo abituati a farci dei castelli e giudicare le prestazioni, ma mettiamo sempre come incipit o come condizione poi a tutte le analisi, in senso positivo o negativo, il risultato. Buon per il Parma che abbia vinto con l'ultimo match col Frosinone, però a volte il risultato influenza molti molti giudizi. Il calo del Parma nel finale si stava concretizzando anche contro Frosinone, forse i giudizi sarebbero stati meno entusiastici, quindi restiamo molto concreti con i piedi per terra. Parma ha fatto due vittorie consecutive molto bene, però non è detto poi che siamo ancora in una situazione di al top, diciamo così. Allora, noi facciamo una piccola pausa, tra poco avremo un ospite molto gradito in linea con noi, parleremo di pallavolo, del Volley Parma con la Wimor Energy qui con noi, la Wimor, scusate, adesso mi sto correggendo in corsa, tra pochissimo pubblicità, torniamo tra poco.
Palla in Tribuna.
Notizie dall'azienda USL di Parma. Vuoi prenotare visite ed esami specialistici? Ricevere i relativi referti, pagare il ticket e altro ancora senza code agli sportelli direttamente dal tuo PC o smartphone? Puoi farlo con il fascicolo sanitario elettronico. È sufficiente essere maggiorenni e assistiti da un medico di medicina generale dell'Emilia Romagna. Occorrono un'email, un numero di cellulare e lo SPID. Semplifica la tua vita. Attiva subito il fascicolo sanitario elettronico. Scopri come fare nel sito www.ausl.pr.it.
Oggi passo da Enrico. È sempre bello vederlo. Insieme parliamo di tante cose. Ama leggere e mi consiglia sempre il libro giusto. Gli porto la spesa, a volte le medicine. È un po' come uno zio. Sono una volontaria di quartiere e ne sono felice. E se anche a te serve una mano, chiedi ai volontari del tuo quartiere.
Chiama il 327 30 73 216.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Studi? Salta su! Dalle elementari alle superiori, all'abbonamento, ci pensa la Regione. Puoi viaggiare gratis in bus e in treno, da casa a scuola e anche nel tempo libero. E da quest'anno la richiesta è più facile. Scopri come su regioneer.it/saltasu.
È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
La radio siamo noi!
Radio Parma 102-104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci. Oggi siamo polivalenti, è una polisportiva. Abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di tennis, ma anche di pallavolo. Per me è un grande piacere avere sulle nostre frequenze il numero uno della Wimor Volley Parma. Parliamo di Alex Reyes. Ciao.
Ciao.
Ciao Alex.
Ciao, ciao.
Cos'è, a quest'ora cos'è? Buenas tarde, no?
Buenas tarde.
Ok. No, vi spiego questo perché Alex, correggimi se sbaglio, perché io oggi mi sto sbagliando in tante cose. Nativo di Cuba, ma reggiano d'adozione, schiacciatore della Wimor.
Esatto, esatto, esatto.
Ci ho preso. Allora, siete pronti per debuttare?
Sì, siamo pronti, siamo super carichi. Siamo molto qui per iniziare, ognuno ci ha voglia di fare bene, siamo pronti per quello che sarà il campionato.
Allora, campionato di A3 si gioca, se non sbaglio, domenica alle 18, giocate al Palaraschi che per forza di cose dovrà diventare la vostra forza, questo palazzetto che ha visto la storia del volley.
Esatto, esatto. Io sono sempre stato abituato comunque nel mio palazzetto a San Martino, dove il pubblico è sempre numeroso, accorre sempre ed è molto importante, perché è sempre come se fossi il settimo giocatore in campo. Quindi sicuramente avremo bisogno tanto dei nostri tifosi, perché comunque la città di Parma ha avuto una storia molto importante nella pallavolo. Quindi avere un palazzetto come quello che è il Bruno Raschi, che è storico, e della gente che ci sostiene, per noi potrebbe essere veramente un'arma in più, se non due.
Allora, tu sei giovanissimo, hai 22 anni e non so quanto tu abbia vissuto, soprattutto visto, perché dobbiamo andare un pochino indietro, delle gloriose stagioni del volley maschile a Parma, ma c'è un giocatore al quale ti ispiri anche, insomma, anche se ormai parliamo di storia della pallavolo, quindi, o che ti ricordi con particolare piacere, riguardando al passato?
Allora, se devo parlare dei campioni, riguardando così, io mi piace molto Giba.
Ok. Brasiliano.
Del Brasile.
Esatto. Tuo modello è lui, resta.
Sì, lui per me è il mio preferito. Cioè, non trovo altri come lui, onestamente. Vedo tanti giocatori potenti e tutto, però Giba era tecnico, era forte. Per me era lui il numero uno.
Un Brasile clamoroso era, insomma, andando...
Sì.
Poi a Parma di brasiliani importanti... Il povero Bebeto che è scomparso da pochi anni, poi c'era Renan Dalzotto, insomma, davvero tanta, tanta roba. Invece dell'Italia, insomma, l'Italia, i campioni di adesso, abbiamo un'Italia campione del mondo, tu probabilmente hai tifato Cuba, non lo so, è questo te lo...
Io ho tifato un po' entrambe.
Ah, infatti, hai tenuto i piedi in due scarpe,
Cuba, Cuba-Italia, non ho guardato neanche la partita.
C'è un giocatore che ti piace di più in questo momento tra
le figlie dell'Italia?
Sì.
Per me, anche se fuori ruolo, Giannelli.
Giannelli.
Giannelli è come palleggiatore molto completo.
Eh sì. Grande giocatore.
È un palleggiatore che si mette la rete sotto le spalle e la fa veggiare, si difende veloce, salta. Veramente per me Giannelli penso sia il palleggiatore più forte nel mondo al momento.
Allora, passiamo invece al presente e al futuro. Allora, vi arriva Garlasco contro, appunto, per la Wimor al debutto domenica. Che match sarà? Quanto vi fa paura? Quanto pensi possa essere impegnativo questa prima di campionato, che di per sé è sempre diversa dalle altre come partita?
Certo, la prima è sempre diciamo un test di prova, ecco. Però comunque ci aspettiamo un avversario che ci può mettere a dura prova, perché abbiamo fatto delle amichevoli anche contro Garlasco e bene o male sappiamo che squadra è. E sarà sicuramente un match tosto. Noi secondo me abbiamo tutte le armi per potercele portare a casa, ma come normale che sia ci sono due squadre, c'è un vincitore, quindi loro sono ben attrezzati e secondo me sarà una bella partita.
E poi ti chiedo dove vuole arrivare questa Wimor quest'anno? perché in tanti guardano a voi e si aspettano un campionato importante.
Questa Wimor, secondo me, abbiamo un roster molto, molto compatto. Cioè, secondo me, a numeri possiamo arrivare anche a piazzarci bene in classifica. Secondo me possiamo dimostrare di più di quel che magari ci si potrebbe aspettare.
Attenzione.
Anche perché i livelli di allenamenti sono sempre alti, i ragazzi hanno sempre voglia, secondo me ha bel margine di crescita. Potenzialmente siamo ostici, direi.
Allora Alex, sì. Alex Reyes con noi, schiacciatore della Wimor. A questo punto non ci resta che invitare tutti al Palaraschi domenica. Che dici?
Esatto. Vi aspettiamo tutti domenica 9 al Palaraschi alle 6.
Perfetto, benissimo. Mi ha fatto molto piacere averti con noi e seguiremo molto da vicino la vostra stagione quest'anno, promesso.
Mi fa piacere.
Grazie ad Alex Reyes con noi, Wimor Parma Volley con noi, Volley Parma sulle frequenze di Radio Parma. In bocca al lupo, un grande in bocca al lupo.
Crepi, grazie mille e ciao. Buona giornata.
Ciao. Adesso risaltiamo nel calcio. Siamo riusciti a connettersi, a mettersi in collegamento con il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, che ringraziamo per essere sulle frequenze di Radio Parma. Buon pomeriggio.
Buongiorno a voi.
Si avvicina quella che ormai sta diventando un classico di cartello per il campionato di Serie B e che immagino per lei non sia mai una partita come le altre.
No, non è mai come le altre ed è una partita che io eviterei tutti gli anni perché chiaramente Parma è una squadra forte, una delle più forti del campionato, per cui quando si incontra o c'è l'opportunità di incontrare una squadra forte uno vorrebbe evitarla. Secondo luogo, io ho tantissimi, quasi tutti i miei amici sono di Parma, per cui che è vero che da qualche anno mostrano simpatia verso il Pisa, però è anche vero che sono tifosi del Parma, per cui in ogni caso se uno vince la partita dà un dispiacere agli amici, quindi io ho un grande senso dell'amicizia, per cui è veramente un luogo comune, ma sarebbe una partita che io vorrei evitare tranquillamente, proprio per questi motivi che le ho detto. La forza del Parma e il fatto che comunque se io proverò soddisfazione darò un dispiacere agli amici, che sono ragazzi che frequento costantemente, quindi mi spiace comunque.
Chi paga da bere? Chi vince o chi perde poi a lunedì eventualmente?
Di solito poi se si va a fare una pizza la paga si vince, no? E quindi ma che è un po' come si fa normalmente in questi casi, no? Però insomma è chiaro che poi quando è all'inizio del campionato è sicuramente non è così determinante come nelle fasi cruciali del campionato, però per noi sarà determinante perché purtroppo siamo partiti un po' a rilento e quindi noi dobbiamo recuperare punti e dobbiamo guardare solo avanti e fare punti senza stare a programmare classifiche, posizioni, perché comunque alla settima dopo 7 giornate questo non si dovrebbe mai fare. Però è una partita credo molto importante, lo ha dimostrato negli ultimi anni. Poi devo dire sono due squadre che presentano due tifoserie importanti. Sì. Io quando vengo al Tardini anche a vedere altre partite vedo sempre un bello spettacolo, un bello stadio, e Pisa devo dire che è comunque uno stadio dove è piacevole giocare perché il tifo è molto caldo e anche l'avversario poi alla fine giocare in uno stadio dove sente l'atmosfera prova piacere, a volte prova addirittura stimoli in più.
Ah sì, assolutamente. E per quanto riguarda insomma Le situazioni si sono un pochino ribaltate, anche se ha detto bene, siamo all'inizio e conta veramente poco, rispetto a come si presentavano le due squadre l'anno scorso, almeno a livello di classifica. Cos'è successo?
Ma sì, proprio a livello di classifica. Io credo che l'altro anno fosse veramente una sorpresa il vedere il Parma con pochi punti, perché era una squadra essenzialmente molto dotata, molto forte, tra l'altro lo dimostra quest'anno avendo più o meno confermato la struttura base della squadra. Il Pisa era una squadra che noi credevamo di avere composto in una maniera giusta, corretta, forse era una squadra che doveva abituarsi a un campionato di vertice, poi è stato che invece ha saputo reggere praticamente quasi alla fine, e quest'anno abbiamo confermato la struttura, abbiamo aggiunto quello che serve per migliorare una squadra che arriva terza. Nel calcio moderno bisogna aggiungere alternative di qualità come quelli che giocano tra virgolette come titolari. Questo è stato fatto, però le partite hanno presentato risultati diversi. Abbiamo perso partite che, se uno guarda sulla carta, non si dovrebbero perdere, a Sud Tirol, con squadre che sicuramente avevano una struttura di squadra inferiore. Però il calcio dice che ci sono anche questi periodi. L'importante è capire quali sono le cose su cui si può intervenire, e io credo che poi a medio-lungo termine emergono sempre i valori. L'abbiamo visto anche l'altro anno, perché forse il Parma per un pelo non ce l'ha fatta entrare nei play-off, sì. E io fino all'ultimo, con anche altri addetti al lavoro, ho sempre detto: se il Parma entra nei play-off diventa un pericolo per tutti. Per cui io credo che la conferma delle due squadre c'è. Il Parma sta andando meglio come punteggio, effettivamente, sta giocando anche bene, perché io ho visto quasi tutte le partite del Parma, io vedo quasi tutte le partite di tutte le squadre. Devo dire che il Parma di quest'anno dimostra di aver aggiunto alla qualità anche una solidità di gioco che è maggior garanzia per tutti, ecco, per la squadra, per i giocatori, che si sentono molto più tranquillizzati da un metodo di gioco che ormai gli appartiene.
Io volevo chiedere a Giuseppe Corrado: c'è un giocatore che toglierebbe per una domenica al Parma? Ma anzi, per sabato, diciamo.
Sì, però se lo dico poi magari lo mette davvero, anche se non lo vorrebbe far giocare. No, comunque no. Devo dire, il Parma ha 2 o 3 giocatori di straordinario valore, oltre a livello del campionato, secondo me. Uno è Vasquez, naturalmente, che è un giocatore di categoria superiore, che l'altro anno ha dimostrato di essere veramente importante, determinante, anche nelle situazioni di difficoltà. Quindi è chiaro che Vasquez è il giocatore che... Però quest'anno sta facendo molto bene anche Inglese. Inglese è, secondo me, se sta bene, il miglior attaccante del campionato.
Ci avete pensato quest'estate Inglese?
Certo. Abbiamo pensato, abbiamo studiato anche Inglese, ma non siamo riusciti a prendere Inglese. No, sto scherzando. E ci abbiamo pensato davvero, perché è una punta, secondo me la miglior punta, assieme a Coda, assieme a Torregrossa. Torregrossa adesso ha qualche problema fisico, però speriamo che le superi al più presto. Però è naturale che Inglese è un giocatore troppo importante perché il Parma se ne possa privare.
Io chiedo scusa al palinsesto, ma aggiungo qualche minuto alla programmazione, visto che abbiamo un ospite speciale come Giuseppe Corrado, credo che ne valga la pena. State lavorando, immagino, come società, un argomento che Parma e Pisa, secondo me, stanno andando avanti in parallelo e hanno vicissitudini diverse. Difficile fare un nuovo stadio o sistemarne uno in Italia in questo momento.
In effetti lei ha detto esattamente la stessa cosa. Io, leggendo i giornali e seguendo un po' quello che fa il Parma, ripercorro questi 4 anni del Pisa. Noi siamo partiti 4 mesi col progetto stadio, lo abbiamo presentato, abbiamo fatto un concorso tra gli architetti, ha vinto un concorso e abbiamo cominciato a lavorare sulla variante urbanistica. Il nostro problema era che è un'opportunità che può diventare un problema per certi versi, che ristrutturavamo uno stadio storico che dovrà mantenere certe caratteristiche strutturali per poter avere l'autorizzazione. Autorizzazione abbiamo avuta, variante urbanistica, però sono i tempi paradossali in una situazione di industria moderna, dove invece i tempi del marketing e delle decisioni deve essere molto veloce. In 4 anni siamo riusciti ad arrivare oggi a ridosso della fase finale, quindi diciamo 3-4-5 mesi per poter a lavorare sul rifacimento dello stadio. Il centro sportivo più o meno la stessa cosa, siamo partiti sicuramente un anno e mezzo dopo, perché si trattava di individuare il terreno. Però adesso siamo alla vigilia, forse il centro sportivo siamo un pochettino in vantaggio perché era molto più facile la variante, sì, passando da verde agricolo a verde sportivo. però troppo lunghi tempi. E io credo che una impresa come il calcio, che è basata sulle infrastrutture, che ha la fortuna, tra virgolette, di trovare investitori come Kraus, come sottoscritto insieme alle Knaster, che vogliono impostare un lavoro che possa perpetuare nel tempo possibilità di crescita di valore della società, di giocatori, non possono essere intralciati costantemente dalla burocrazia, perché io non ne faccio una colpa delle istituzioni locali, ma la burocrazia che allunga in una maniera paradossale i tempi, e la sovrintendenza, è passata la sovrintendenza, c'è commissione, la commissione passa alla regione, la regione torna alla provincia, la provincia ritorna alla regione. Io ho passato 4 anni presentando, aderendo a delle richieste, dandole, ottenendo autorizzazioni, ripresentando, e poi in questo meccanismo virtuoso di processo strutturale si innestano cosa? Si innesta le solite polemiche che una volta fanno i Verdi, una volta che vogliono intralciare una cosa che porta valore alla società, alla città, al movimento. Quindi io non riesco a capire queste cose, perché io credo che uno stadio moderno a Parma che porti valore non solo sportivo ma addirittura di intrattenimento, perché io sono andato recentemente in alcuni stadi esteri, sicuramente sono andato anche recentemente ad Amsterdam dove sta giocando Luca, siamo andati a... ma caspita, ma lì veramente è un centro di aggregazione, di attrattiva che porta business a tutta la città, e non vedo perché se c'è un investitore, c'è una squadra, c'è una società che sta facendo coi propri denari un progetto di questo genere debba avere qualche ostacolo per allungare i tempi, a volte strutturalmente, a volte viziosamente. Ecco, questo è veramente rammarico di questa Italia che è un po' immobilizzata dalla sua burocrazia, e questo vale per tutti, San Siro, che se anche partono adesso ci vorranno 4 anni, quando all'estero in 1 anno e mezzo fanno gli stadi.
Corrado, la ringraziamo, è sempre un piacere fare 2 chiacchiere con lei. A questo punto buon Pisa Parma.
Grazie, reciproco.
Grazie,
buona giornata.
Grazie al presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, per essere stato con noi. Ho sforato un po' coi tempi, ma dall'altra parte del vetro Simonetta mi ha fatto capire che potevamo andare avanti. Allora, Rino è preoccupato per l'arbitraggio, speriamo beh, come scrive lui. Noi siamo a tutto per Palo in Tribuna per oggi. Chiedo ancora scusa per il palinsesto tardato qualche minuto, ci sentiamo domani, Palo in Tribuna, Radio Parma, stasera c'è calcio e calcio alle 21 su 12 TV Parma. Ciao ciao!